Amen, lode al Signore. Questa sera abbiamo l'intitolato che dice: chi può descrivere la gloria della Chiesa? E quasi ci chiediamo: ma come possiamo condividere su di questo? Chi può descrivere la gloria della Chiesa? Ma non dobbiamo tacere. Ce n'è uno che può descrivere la gloria della Chiesa, che può descrivere la Chiesa, e questo è lo Spirito, e l'ha anche descritta. C'è un libro qua che ho nelle mani che descrive la Chiesa, non solo la Chiesa, ma in modo comunque molto centrale. A questa sera non ci occupiamo di ciò che dicono la gente sulla Chiesa, ma vogliamo leggere nella parola, ascoltare ciò che dice lo Spirito e parlare, proclamare e dire ciò che è la Chiesa. La Chiesa è un mistero. E non possiamo sperare adesso capire completamente questo mistero. È meraviglioso, è quasi come Cristo. Forse tu vedi qua questo aspetto, è glorioso, ma c'è anche un altro aspetto che è anche glorioso. E dopo guardi da questa parte e vedi ancora un altro aspetto glorioso, anche quello. Poi guardi nella profondità e dici: meraviglioso Signore, la tua Chiesa è meravigliosa. E dopo cominciamo a osservare come il Signore edifica la Chiesa e ci meravigliamo della saggezza di Dio, della sua fedeltà, della sua potenza, della sua saggezza. La Chiesa è gloriosa e la Chiesa è una testimonianza, dell'opera del Dio vivente. A Pforzheim ultimamente abbiamo parlato tanto della testimonianza di Dio. E abbiamo visto che Dio ha sempre una testimonianza, perché Lui è invisibile, nessuno di noi l'ha visto. Ma è reale, è vero. E si mostra, si rivela tramite diverse cose, vorrei dire adesso. Sicuro che è visibile il nostro Signore nella natura, nella potenza che ha operato, che ha utilizzato per creare la natura. E questa è una testimonianza per Dio. Ogni uomo può riconoscere come Dio è quando osserva la creazione. E anche il popolo Israele era una testimonianza per Dio. C'era anche una testimonianza nascosta che seguiva il popolo. Se lo leggete in modo dettagliato lo vedrete. Una testimonianza della presenza di Dio. E all'inizio non è neanche detto chiaramente cos'era questa testimonianza. È solo detto: ponilo davanti alla testimonianza. Dunque era menzionata questa testimonianza, ma all'epoca non c'era ancora l'arca della testimonianza. E poi viene questa verga di Aronne della tribù di Levi, questa verga che poi ha creato fiori e anche frutti. Poi sono arrivate anche le tavole della legge, cioè le tavole della testimonianza, così è scritto nella Bibbia. E poi c'era l'arca della testimonianza e poi la tenda della testimonianza, dunque è diventata sempre più grande e l'espressione era sempre più forte. Ma ciò che mi ha toccato è che la testimonianza di Dio è sempre ciò che Dio Lui stesso ha operato. Io da me stesso non posso essere una testimonianza per Dio. Non va, non funziona. La testimonianza di Dio è ciò che Lui ha operato, ciò che Lui ha fatto. E se la Chiesa di Dio deve essere La testimonianza di Dio, e vuole esserlo, deve essere ciò che Dio ha operato. Trovo che ci toglie un peso questo. Non voglio riposarmi, rilassarmi e dire non faccio niente perché Dio fa tutto. No. Ma però noi dobbiamo ritirarci. Non dobbiamo fare e ottenere niente da noi stessi. Abbiamo un Dio glorioso, capace di fare tutto, e tutto ciò che lo soddisfa lo può operare nella nostra vita e nella vita della Chiesa. Nella Chiesa a Pforzheim, dove sono i fratelli di Pforzheim, lode al Signore, il Signore vuole operare e il Signore può operare. Sono molto riconoscente al Signore e mi rallegro questa sera che io sono, faccio parte integrante di questa testimonianza, e questa testimonianza è anche una controtestimonianza di tutto il resto, contro tutto ciò che Dio non ha creato. E scusate se lo dico così, ma forse anche qualcosa che si dice credente o cristiano, se non è stato creato da Dio, non è, o operato da Dio, non è la sua testimonianza. Non è una questione di etichetta o di titolo, di nome, ma è una questione dell'opera di Dio. Che cosa ha potuto fare, operare, creare Dio in me oggi? Non è una questione di, poi, di orgoglio, non so cosa, dobbiamo essere sobri. Non devo confidare in qualcosa che non è stato operato da Dio. Dio non vuole mai essere rimpiazzato. Non ha bisogno e non lo vuole. Lui vuole operare. Lui vuole operare nella nostra vita tutto ciò che è necessario. La gloria che vediamo alla fine in Apocalisse è l'opera del Dio vivente. Parlo dunque della gloria della Chiesa, è l'opera del Dio vivente. Vorrei prendere un po' il riassunto qua e leggere con voi alcuni versetti, perché qui si tratta del modo in cui Dio vede la Chiesa, e io vorrei vedere la Chiesa come Dio la vede. Lo possiamo questo? Devo togliere gli occhiali. I miei occhiali, che hanno già letto tanti versetti, che hanno già tanta conoscenza, tutte queste cose le devo lasciare in disparte, e ogni volta che veniamo alla parola dobbiamo essere aperti e dire: Signore, parlami, mostrami, dammi lo spirito di saggezza e di rivelazione, perché io voglio conoscerti, tu che sei meraviglioso, grande. E dobbiamo dire anche: voglio conoscere la gloria della Chiesa, la tua gloria nei santi, gloria del Signore, perché lì c'è tanta gloria. Vorrei condividere con voi quanto la Chiesa è preziosa per il Signore e dove, come possiamo vedere il valore della Chiesa per il Signore. Comincio con 1 Corinzi 6, versetto 20. Qui sta scritto: poiché siete stati comprati a caro prezzo, colui che ha letto un'altra traduzione qui, lui sta leggendo una traduzione che dice: poiché siete stati comprati con un prezzo, e nella sua traduzione non c'è a caro prezzo, ma sappiamo che il prezzo è il prezzo più caro che è mai stato pagato. Quel prezzo che è stato pagato significa un prezzo prezioso, che ha valore. Oggi ci sono prezzi che non hanno più niente a che fare con il valore dell'oggetto, ma qui il prezzo è stato pagato molto caro perché la Chiesa ha tanto valore agli occhi del Signore. Ho scritto alcuni versetti, possiamo leggerli forse in modo un po' rapido. Per esempio Matteo 13, versetti 44-46. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Nessuno ha visto questo tesoro, a volte così anche con la Chiesa. Alcune persone fanno viaggi in una città e si guardano, non so, vanno a vedere alcune cose. Se qualcuno viene a Stoccarda, come un turista, viene a vedere Stoccarda, va a vedere il castello vecchio, quello nuovo. E che cosa non vede? La chiesa. Non vede il tesoro nascosto nel campo. La cosa più preziosa qui a Stoccarda è la chiesa a Stoccarda. Lode al Signore. La cosa più preziosa per Dio. La cosa più preziosa. E per noi? Faccio la domanda. Anche per noi, veramente? È la cosa la più preziosa? Nessuno deve rispondere. E dopo c'è qualcuno che trova questo tesoro ed è scritto un uomo che dopo averlo trovato lo nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Tutto. Questo mi ha molto toccato. Ha venduto tutto. E se lo guardiamo adesso riguardo al Signore, Lui ha venduto tutto per la Chiesa. La Chiesa era così preziosa per lui. E adesso, parlo in modo umano, se qualcosa non è prezioso per noi, facciamo fatica a dare le cose. Più siamo ricchi, più abbiamo fatica, non ce la facciamo a dare tutte le cose o a venderle tutte. E il Signore era molto ricco, ma ha venduto tutte queste cose, ha abbandonato tutto per te, per me, per noi, per la Chiesa. Ha abbandonato tutto. E poi c'è anche il versetto 45, la perla preziosa. È la stessa idea. E poi in Atti 20, versetto 28. Atti 20, 28. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, la Chiesa, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, che Egli ha acquistata con il proprio sangue. O con il sangue del proprio figlio. Se qualcuno dà il suo sangue, in ebrei è scritto che ha dato il suo corpo. Che cosa ha dato allora? Beh, se stesso. Quando ho letto questi versetti, ero veramente impressionato. Sono versetti conosciuti, certamente, ma voglio continuare a essere impressionato da questi versetti, da questo prezzo caro, da questa consacrazione dal Signore. Il Signore non ha fatto soltanto un'opera, ma si è consacrato, si è dato se stesso per la Chiesa. E non voglio continuare troppo perché se non posso più continuare. Ma sono aspetti molto meravigliosi nella Chiesa. E perché ha fatto tutto questo? Il Signore. Perché ci ama. Dove sappiamo? Dove lo leggiamo questo? Giovanni 3,16, Efesini 5, li abbiamo letti questi versetti, si è dato per amore. Da un lato è un punto prezioso, ma è anche un punto importante. e dobbiamo vederlo. E vorrei dire così: se qualcuno mette un altro aspetto sopra l'aspetto dell'amore, che considera un altro aspetto più importante quello dell'amore, manca qualcosa, perché la cosa più grande è l'amore. Il Signore ci ha amati. Perché il Signore ci ha amati? Io penso che nessuno di noi può dare una risposta soddisfacente. Dio è amore, dice Giovanni, la prima lettera a Giovanni. Per questo ci ha amati, perché Lui è amore. Certamente non ci ha amati perché siamo super uomini, ma ci ha amati, ci ha salvati quando noi eravamo ancora nemici. E ciò che mi piace in Efesini 5 è che Lui si è dato per la Chiesa, ma la Chiesa a quel momento non esisteva ancora. Dunque il Signore, anche Lui era stato esercitato a vedere alle cose invisibili. E anche noi dobbiamo esercitarci a guardare alle cose invisibili, non alle cose visibili. Se voi mi conoscete un po', potete già fare una lista dei miei errori e delle mie mancanze, ma non guardare a ciò che vedi, guarda all'invisibile. E l'invisibile lo vediamo nella parola e nella fede. La gloria della Chiesa compiuta. Questa è ancora invisibile ora, ma diventerà visibile. Il Signore compierà questa parola. Il Signore non si è dato solo se stesso, ma fa tanti sforzi, si sforza, fa tutto per glorificarla e portarla al compimento.
Ist jemand wasserscheu? Ich meine dem Wort gegenüber.
Se a qualcuno non piace l'acqua, ma adesso parlo della parola, che la parola è l'acqua che ci purifica, spero che non è il nostro caso. Vorrei dirvelo quanto incoraggiamento, ma anche come una domanda, cioè non so proprio come dirlo, ma fratelli e sorelle, leggiamo la parola, andiamo alla parola. Noi non conosciamo il nostro Signore se non veniamo alla parola, non conosceremo mai il suo cuore. Possiamo leggere anche o pregare la preghiera di Efesini 1: Signore, dammi uno spirito di saggezza e di rivelazione. Possiamo farlo quotidianamente, ma se poi non vai alla parola, dov'è che lo spirito deve poi toccarti, operare? Hai bisogno della parola, perché la parola è ispirata dello spirito, cioè vanno assieme, e tanti fra di noi possono testimoniare che se veniamo alla parola con un cuore aperto e che cerchiamo il Signore, Lui ci darà luce, ci dà luce. Luce sul suo proposito, ne abbiamo parlato, ma ci dà anche la luce su di noi stessi. La parola scopre le cose. Il Signore ci vuole purificare e santificare. Ma mi sono scritto qui. Cosa ho scritto? Che la parola in me opera una critica benefica. È un beneficio per me avere questa luce. Nella parola sta scritto, Pietro diceva anche, non dovete offendervi. Il Signore ci deve aiutare. Pietro ha detto al Signore anche, tu hai parole della vita eterna. Dove potremmo andare noi? Non ha solo preso le caramelle, perché noi a volte cerchiamo solo i dolci nella parola. Ma ti do ti faccio una proposta. Prendi una Bibbia nuova, se non hai una nuova, compra una nuova e comincia di nuovo a leggere la Bibbia in modo nuovo e cerca il Signore nella parola. È molto prezioso, è meraviglioso. Questa parola ci purificherà, santificherà. Non dobbiamo lavorare su noi stessi, cercare di riparare le cose, ci rende solo pazzi. E poi cominciamo anche a medicare non solo noi stessi, ma anche gli altri. Facciamo solo casino. Veniamo in modo semplice alla parola e lasciamo il Signore parlare in noi. E questo parlare del Signore, questa prova che il Signore fa nel nostro cuore tramite la parola, ci purifica. Io quando avevo 20 anni non avevo capito bene questa cosa, ma è veramente così. Noi uomini ci facciamo danni a noi stessi. Forse lo dico in modo un po' forte, ma è come se mangiamo rifiuti. Non entrano dalla bocca questi rifiuti, ma dai nostri occhi, dalle nostre orecchie. Noi lasciamo rifiuti entrare in noi e più ne prendiamo, più diventa grande in noi questo rifiuto e più è disponibile anche. Ma il Signore ci aiuta, ci dà luce, finché noi vediamo che queste cose non corrispondono al Signore e che li lasciamo. Lo Spirito vuole darci luce su queste cose e non soltanto luce, ma ci dà anche una gioia quando abbandoniamo queste cose. È vero, è veramente così. Se lo Spirito tocca il nostro spirito, il nostro cuore, abbiamo addirittura gioia quando abbandoniamo cose che non piacciono al Signore. Il Signore ci purifica e ci santifica. E ci mostra anche tante soluzioni, tante risposte. Anche se quando abbiamo una risposta arrivano due domande nuove, noi veniamo al Signore e diciamo: ma Signore, tu sei meraviglioso, come funziona questa cosa? A volte ho l'impressione che io non ho visto niente, quasi niente. Il Signore è sempre più ricco. Il Signore vuole ottenere una chiesa gloriosa, senza macchia né ruga. C'è nella chiesa una macchia? O ci sono macchie? C'è una macchia nella chiesa se io tollero una macchia nel mio cuore? Il mio cuore lo posso purificare e voglio sempre purificarlo. Lode al Signore. Una chiesa senza macchia, senza ruga. Se invecchiamo, cominciamo ad avere rughe. Cosa sono le rughe? Scusate se lo dico così, ma sono già gli indizi della morte che verrà. Sono le primizie della morte. Anche nella chiesa può entrare la morte. Se non facciamo attenzione che il nostro cuore rimanga puro, che il nostro amore non rimane fresco per il Signore, che il nostro amore gli uni per gli altri non è perfetto, se non manteniamo l'unità gli uni con gli altri, se non stiamo attenti, allora la morte penetra e si infiltra nella vita della Chiesa. E poi manca la freschezza della vita. Però il nostro Signore è pieno di vita. E quando Lui ha posto, e che può farlo, la vita scorre in tutte le riunioni. E se il nostro cuore è aperto, sempre la vita può scorrere. Il Signore è quello che fa scorrere la vita, che ci riempie di vita, che ci nutre, che si occupa del nostro corpo, che ci dà la salute. Se la Chiesa è debole, se noi siamo deboli, che siamo facilmente contaminati da malattie, abbiamo bisogno di un po' più di cibo e di cura, e il Signore lo vuol fare veramente, ma ha bisogno anche di noi per questo. Dobbiamo anche nutrirci gli uni gli altri, prendere cura gli uni degli altri. Vorrei leggere anche Giuda 24. Forse potete scriverlo da qualche parte e leggerlo, pregarlo stasera e lodare il Signore per la verità che sta scritta in quel versetto.
Cioè,
leggetelo stasera. Ma c'è anche un'altra parte, cioè c'è lo sposo che ama la sposa, ma dall'altra parte c'è anche la sposa e anche lei ama lo sposo. Qui si tratta di una relazione e lo dico in modo molto consapevole, perché ho sentito qualcuno che diceva che noi parliamo sempre soltanto di relazione e questa è la cosa più importante, ma io lo dico con molta franchezza e con grande convinzione che la relazione tra noi e il Signore è la cosa più centrale, più importante, perché qui si tratta di un matrimonio, di una coppia. La cosa più importante non è che noi abbiamo tanto sale, ma è la più cosa più importante è che noi abbiamo una relazione d'amore con il nostro Signore. Se la nostra relazione col Signore è sana, che cresce, che aumenta, allora tanti problemi saranno distrutti che oggi ci danno tanti, fanno tanti problemi. La relazione col Signore è questa. La sposa ama lo sposo e si prepara per lui. Io voglio prepararmi per lo sposo, ma non da solo, ma con te. E con tutti i santi a Pforzheim voglio prepararmi per il nostro sposo. Lui è così meraviglioso e prezioso. Ho scritto anche, mi sono scritti i versetti di in Colossesi 3. È scritto che dobbiamo cercare, non all'inizio del capitolo, cercare le cose di lassù, versetto 1. Perché la mia vita è nascosta con Cristo in Dio. E qui c'è una verità meravigliosa, voglio conoscerlo. È stato letto anche Filippesi 3 questa sera, meraviglioso, versetti meravigliosi. Io voglio conoscerlo, lui e le sue caratteristiche, la sua persona, il suo cuore, il suo essere, io voglio conoscerlo. E questa conoscenza è collegata in parte con la nostra comprensione e intelligenza, ma non solo. E se leggiamo in Efesini 3, versetti 17-19, potete leggerli tranquillamente stasera, Efesini 3, 17-19. Qui sta parlando del risultato della conoscenza e che noi siamo ricolmi, riempiti fino a tutta la pienezza di Dio. Non volete conoscere il Signore, conoscerlo ancora di più? Il Signore è un Cristo meraviglioso, un Dio meraviglioso, uno sposo meraviglioso. Un sommo sacerdote fedele. Potremmo usare tanti aggettivi. Il Signore è così prezioso. È la cosa più prezioso che abbiamo. È più prezioso di ogni possessione, questo è chiaro, ma anche più prezioso della nostra vita terrestre. I martiri sono testimoni e la testimonianza di cui ho parlato è questa radice. Questi testimoni, martiri, Dio ha operato qualcosa in loro e perché erano pronti a consacrare, a dare la loro propria vita terrestre, umana. Perché volevano avere una grande ricompensa? Scusate, non voglio diminuire quello che volevano fare, ma sicuramente che l'hanno fatto perché il Signore era prezioso per loro. Paolo ha detto che non faceva caso della sua vita. Lui ha toccato un pezzo di questo Cristo e ha detto: io voglio conoscerlo pienamente, lo voglio conoscere di più. Oppure Benjamin? No.
Amen.
Philipp. E vogliamo conoscerlo anche tutti assieme. Efesini 2 e 3 ci mostrano anche come possiamo conoscere il Signore tutti assieme. La Chiesa vuole piacere solo a Lui.
Zwei Worte nur heraus. Aus Offenbarung 19 sind auch wunderbare Verse. Lest sie.
Tutti questi versetti leggeteli a casa, leggeteli assieme.
Zwei wunderbare Worte.
In Apocalisse 19, 6 a 9 ci sono due meravigliosi aspetti di ciò che riceve la sposa e di cui si veste. Ci sono due aggettivi. Nel vestito della sposa è scritto che è fino, risplendente e puro. Apocalisse 19, versetto 8. Prendete una concordanza e guardate da dove vengono queste parole nella Bibbia. È meraviglioso. Parlo dunque di Apocalisse 19, versetto 8. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro. Risplendente e puro. Questa parola risplendente si ritrova in Apocalisse 22, versetto 1, quando si parla del fiume d'acqua limpido come cristallo. E anche in Apocalisse 22, versetto 16, quando si parla della lucente stella del mattino. E puro, questa parola, si trova quando si parla della coscienza, in 1 Timoteo 3, con il cuore, 1 Timoteo 1, e anche in Apocalisse 21, la città, come oro puro. Io ho un anello qui, non è oro puro. Anche se compriamo un anello molto caro, c'è sempre un... Non è oro puro, ma quello che fa Dio è puro, è oro puro. E ciò che vuole ottenere è una vergine pura. Amen. Vado all'ultimo punto. Cristo stesso è la sua gloria. Questo punto, fratelli e sorelle, è un mistero. Che Cristo stesso è la gloria della Chiesa. Lo dobbiamo vedere. Lo dobbiamo vedere. E Dio ci ha aiutato a capirlo un po'. E questo è un punto anche da Dio. Lui ci vuole aiutare a capire qualcosa. Non vuole che facciamo le cose in modo sistematico. Ho dovuto mettere un grande ma dietro ogni sistema, perché noi amiamo i sistemi e facciamo questo e quell'altro e faccio uno schemino e tutti i versetti devono poi entrare nel mio schemino. La Bibbia deve corrispondere al mio sistema, ma se lavoriamo troppo così, poi finiamo in cose false. ci sbagliamo, arriviamo nell'errore. Leggiamo semplicemente la Bibbia. La Bibbia è fatta così che sempre ci rivela nuovi aspetti. Non è un libro di insegnamento strutturato in modo umano, ma è una descrizione. È per questo che possiamo leggere in questa Bibbia tutta la nostra vita e vedrai sempre qualcosa di nuovo. Dio vuole che noi capiamo e non abbiamo bisogno di trovare sistemi o strutture per fare questo. E possiamo leggere, per esempio, la descrizione della creazione di Eva all'inizio, in Genesi. Vorrei solo menzionare rapidamente questo punto. Che cosa fa Dio? Prima crea solo l'uomo. E dopo non c'è donna per l'uomo. Terribile. Anche se ci sono così tante altre cose, ma niente concorda con l'uomo. È esattamente così con Cristo. Non tutto concorda o corrisponde a Cristo. Non si può proporre ogni cosa a Cristo. Ecco, questo è per te. No, non funziona. Deve corrispondergli. In Genesi 2 è descritto come è possibile che la sposa, l'agnello, corrisponde a Cristo. Dio prende... Dio prende una costa dell'uomo e da questa costa ne fa una donna, una costola. Dunque, Adamo è stato costruito, se guardiamo la vera radice della parola, non solo creato, dunque è stato edificato. E la donna è stata creata, formata attraverso, cioè tramite la costola dell'Adamo. E è per questo che corrisponde esattamente all'Adamo. E così esattamente è con Cristo e la Chiesa. Ciò che viene da Lui e solo questo gli corrisponde. Per questo noi siamo stati inclusi nella sua morte. Potete leggerlo in Romani 6 con occhi nuovi. Era necessario. Alla croce non si trattava solo del perdono, ma si trattava del fatto che noi entriamo nella sua morte affinché la Chiesa possa essere suscitata tramite la sua morte. E in questa realtà dobbiamo vivere giorno dopo giorno, non solo essere crocifisso una volta e poi vivere la nostra propria vita. In questo caso non c'è l'edificazione, ma dobbiamo dimorare nella morte. E allora la Chiesa sarà edificata. E questo lo apprezzo molto, che sta scritto qui con Eva. La Chiesa è stata creata dalla morte, è stata suscitata. È così che Cristo può prendere forma e guadagnare spazio. Mi fermo qui e vi dico solo che la Chiesa è meravigliosa e Dio è glorioso.